L'Evangelo di oggi, apparentemente semplice, facile, in realtà è particolarmente intrigante. E confesso che ho fatto un po' fatica, sto facendo un po' fatica a raccogliere un po' le tante cose, le suggestioni e anche le emozioni diverse che può suggerire. Tento di farlo così come riesco, molto semplicemente. Perché se da una parte, appunto, lo sentiamo, ci parla semplicemente della preghiera, tra virgolette. In realtà, appunto, ci parla della preghiera, ma ci parla della preghiera che non è semplicemente un insieme di atteggiamenti o di cose che vale la pena dire o che bisogna imparare a dire. Ci consegna piuttosto un'esperienza. In particolare ci fa entrare dentro l'intimo di Gesù, perché di questo si tratta. Il Vangelo che ci è stato offerto questa mattina è uno di quei Vangeli in cui ti è dato non semplicemente di poter intravedere o di poter capire qualcosa, di poterti sentire dire qualcosa, ma è uno di quei Vangeli che in qualche modo ti consente di entrare dentro l'intimo di Gesù, perché quando parla così, quando ti consegna la preghiera, in qualche modo ti consegna la propria intimità, ti consegna il suo spirito, ti consegna ciò che per tanti aspetti è essenziale per lui. E penso lo intravediamo e lo intuiamo nei Vangeli, nel testo che abbiamo ascoltato stamattina in particolare. Ci fa impressione e ci lascia intuire qualcosa di questo proprio il fatto che i discepoli stessi pongono la domanda a Gesù dopo che ha finito di pregare. C'è questa esperienza qua che Gesù sta vivendo e che i discepoli s'accorgono non è un momento qualsiasi della vita di Gesù, è uno dei luoghi essenziali della vita di Gesù. È uno di quelli in cui ti è dato di poter intravedere davvero chi è Lui e come vive, come sente la vita, come percepisce l'essenziale della vita. Perché pregare è questo, Pregare è entrare dentro l'intimo e il cuore della vita, è ritrovare il respiro profondo della vita. E qui mi pare Gesù ti consegna in particolare due atteggiamenti. L'esperienza del sentirsi figlio, prima di tutto. È di una bellezza sorprendente la formulazione del Padre nostro che ci consegna Luca, che è molto simile a quello che noi usiamo, che è ripreso da Matteo, ma che forse in Luca mantiene quella freschezza e quell'immediatezza dell'esperienza vissuta di Gesù, più immediata, no? Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, Padre. Questa paroletta qua, sulle labbra di Gesù, non è semplicemente un nome con il quale si chiama Dio, ma porta in sé tutto il sapore di una relazione, porta in sé tutto il sapore di un rapporto profondo, che certo Gesù ha respirato per come si è sentito figlio dei suoi genitori, probabilmente lì ha percepito qualcosa della bellezza e della delicatezza di essere figlio, no? E ha percepito probabilmente insieme anche dalle scritture antiche, ha percepito dalla propria coscienza in profondità, no? Ma appunto questo sapore profondo dell'essere figlio, del fatto che la vita ti è regalata come dono e che tu trai il tuo essere dal dono di qualcun altro. Appunto, la preziosità sta proprio qui, tra l'altro. non semplicemente nel fatto che la tua vita è un dono, ma che è un dono che ha la propria radice qualcuno che ha donato, qualcuno che continua a donare, qualcuno che in questo ti dice una tenerezza indicibile. Sarebbe interessante rileggere con calma un po' tutti i testi del Vangelo, almeno quelli nei quali Gesù lascia trapelare un po' di queste esperienze, e t'accorgeresti appunto della profondità e della delicatezza di questo rapporto, come Gesù parla del Padre, come Gesù parla di questa paternità, no? Che, lo ripeto, ha respirato probabilmente nel suo essere figlio e che dall'altra parte ha raccolto dalla propria coscienza, no? Ma questa esperienza unica di un padre che si prende cura di te, che ha il cuore davvero aperto con tutti, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, e che non sta lì a guardare, no, a come tu ti comporti nei suoi confronti, perché il suo cuore è aperto, perché ti vuole bene, perché non ha misure, perché non sta lì a misurare come tu ti comporti e quali sono i tuoi atteggiamenti, ma il cuore è davvero largo, no? Probabilmente Gesù ha saputo interpretare questo e ha saputo leggere questo anche dal suo stesso modo di relazionarsi con le persone, no? Quanta delicatezza nei suoi gesti, no? Quanta delicatezza sperimentata e vissuta. Ti fa sempre impressione, no? Questa capacità di Gesù di usare dolcezza e forza, perché non è semplicemente la dolcezza strampalata di chi viene incontro con una dolcezza fuori luogo, è sempre una capacità di cogliere profondamente l'altro, di guardarlo nell'intimo, di riconoscerlo, come con la peccatrice a cui perdona il suo peccato, come l'adultera che tira in piedi, come Zaccheo che cerca, questa capacità di leggere sempre in profondità. E in questo probabilmente legge l'atteggiamento profondo del Padre, di una tenerezza unica, di un'apertura unica, con un volto certo non così scontato. Gesù sperimenta del Padre anche la distanza e l'assenza, sperimenta del Padre anche il suo non essere così vicino e così disponibile quando te l'aspetteresti, eppure anche lì, lo ricordiamo nel Getsemani, lo ricordiamo sulla croce, anche lì non riesce a smettere di dire Dio mio, o Padre, Abba. Marco, da questo punto di vista, è sorprendente, no? Proprio nel Getsemani ci consegna quel Abba, quel papà, che è il modo con il quale il bambino chiama suo padre, nel Getsemani, appunto mentre Gesù sta dicendo il suo dramma, mentre sta vivendo la distanza del Padre, eppure proprio lì ancora non può non smettere di sentire la tenerezza del Padre vicino. E mi pare è quello che ci consegna, prima di tutto, la possibilità di sperimentare la vita raccolta dentro un abbraccio così. Lo possiamo intravedere appunto seguendo lui, lo possiamo intravedere nelle esperienze di figliolanza e di paternità che viviamo noi, di maternità che viviamo noi, nel sentirci figli e nel sentirci padri e madri, nel sentirci persone che si prendono cura degli altri. Lo possiamo percepire dalle scritture, ma certo non ci è facile, non ci è facile. Eppure è uno spazio di una tenerezza incredibile questa. E l'altra cosa ancora, l'altra esperienza che Gesù ci consegna ancora nei testi di oggi è quella della fraternità. Anche qui mi pare sorprendente, no? Mentre parli della preghiera, immediatamente in causa c'è la fraternità. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, dacci e perdona a noi i nostri debiti. Anche noi, infatti, perdoniamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione. Non puoi abitare questo spazio di tenerezza e di durezza se non in quel noi che ti è consegnato. Non c'è un io semplicemente nella preghiera, c'è sempre un noi. E anche quando c'è l'io non è separato dal noi. Appunto, mi pare profondamente ricco e profondamente bello questo, perché anche qui Gesù ti consegna l'esperienza forte di una fraternità che lui vive con tutti, sempre. Persino lo ricordavamo prima sulla croce, no? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non è una fraternità anche qui a buon mercato, quella che vive Gesù. È la fraternità che conosce le contraddizioni, è la fraternità che conosce i rifiuti, è la fraternità che conosce anche il rinnegamento e il tradimento, e che non smette però di ridirsi con fiducia. Perché è quello spazio che abita, lo spazio di quella paternità lì, è lo spazio che apre una fraternità di questo tipo. E l'esperienza di una fraternità vissuta, sperimentata, ti rimanda all'esperienza di una paternità che tu ti raccoglie. L'una e l'altra cosa che si rimandano a vicenda, no? L'essere figlio e l'essere fratello. È bellissimo, tra l'altro, no? E sono le esperienze fondamentali della nostra vita. Il ritrovarti figlio e il ritrovarti fratello dentro una fraternità che certo è sempre da istituire, sempre da costruire, ma che insieme ti è data come dono e che ti è dato di abitare e di costruire sempre di nuovo, no? E te la porti nella preghiera, perché la preghiera è vita, non c'è separazione. Vivi come preghi e preghi come vivi, non c'è scampo. E quello che Gesù ti consegna ancora profondamente e chiaramente nei testi che stiamo attraversando è proprio questo. La preghiera non può essere che vera, La preghiera non può essere che autentica. La preghiera dice quello che tu sei e la vita ti porta a pregare. Per noi non è scontato, Lo sappiamo tutti bene. Se un tempo il passaggio dalla vita alla preghiera era una cosa naturale, un'esperienza normalissima, per noi non lo è. Per noi, per tanti aspetti, il cielo continua ad essere vuoto. Non ci è così immediato e spontaneo pregare. E forse possiamo imparare a pregare perché ci mettiamo alla scuola di qualcuno, appunto come fanno i discepoli. Abbiamo bisogno di imparare a pregare. Ma lo facciamo e riusciamo a farlo se riusciamo a vivere in un certo modo, se riusciamo a vivere la vita così, segnata da questo sentirci figli e fratelli. E allora dentro questo spazio in cui la vita ti porta davvero a mettere in atto questo atteggiamento in cui riconosci di essere dono e riconosci che c'è alla radice della tua vita il dono, e qualcuno che dona, un volto che ama, un padre che regala la vita. E se scopri che c'è una fraternità da costruire, allora puoi anche imparare a pregare davvero. E se tenti di pregare davvero, non puoi non vivere così. Mi sembra proprio intrigante, tra l'altro, nella formulazione di Luca, quella domanda sul perdono. Luca mette sulle labbra di Gesù quella richiesta del perdono: perdona i nostri debiti. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore. Ci vuole coraggio a dirlo, Ma ti dice immediatamente che pregare non è separato dalla vita. Non è separato. E lo stesso modo con il quale io vivo lo uso nella preghiera e viceversa. E allora ci accorgiamo che imparare a pregare non è una cosa da poco, e ti sconquassa il cuore e la vita, Pregare non è una cosa comoda e facile, è drammatico, perché ti domanda continuamente di rimettere in questione quello che sei, e ti domanda continuamente di entrare dentro questi spazi, dentro lo spazio della paternità e dentro lo spazio della fraternità. Non hai scampo se preghi. Forse è perché un pochettino intuiamo sta roba qua che facciamo fatica a metterci lì a pregare. Perché ci accorgiamo che è un'esperienza seria, non è banale. E se la viviamo in maniera banale vuol dire che non abbiamo ancora imparato a pregare. Ma purtroppo, o per fortuna, questo dobbiamo sempre riconoscerlo, sempre, perché si tratta sempre di nuovo di imparare a pregare e nessuno di noi, penso, può dirsi assolutamente maestro di preghiera, solo lui può essere maestro di preghiera sul serio. Non per niente, domenica per domenica celebriamo l'Eucarestia, è la preghiera per eccellenza. E forse vivere l'Eucarestia sul serio ti insegna davvero, ti aiuta un po' per volta a imparare a pregare e a vivere e a sentirti comunità in questo cammino. Perché pregare è sempre affare di tutti, di tutta la comunità. E anche stamattina semplicemente preghiamo, preghiamo insieme, celebriamo l'Eucarestia, spezziamo il pane, riascoltiamo la parola, tentiamo di stringere quei segni di fraternità, perché appunto la nostra vita si rinnovi, perché il nostro cuore si rinnovi, perché il mondo possa essere attraversato da fili di speranza e di vita. E chiediamo per questo lo Spirito del Signore.